Era Firenze, storia e storie della città. Una trasmissione a cura di Serena Iaff, Laura Visentin, Nicoletta Peluffo e Francesco Guidi Bruscoli.
Bentornate e bentornati ad Era Firenze, la rubrica sulla storia della città. Sono molto felice di ricominciare un nuovo ciclo e questa volta, dopo tantissimo tempo, siamo tornati in presenza, in studio, in particolare negli studi di Nova Radio, che ci ospita per questo nuovo ciclo che va ora, da questo autunno 2021 fino a Natale. Molti sono gli argomenti che vogliamo affrontare e oggi sono anche con Laura Visentin e Irene Chellini. E parleremo di molti argomenti anche diversi tra loro. Parleremo di Dante perché quest'anno ricorre il centenario. Parleremo del calcio storico, parleremo delle ville Medice, dei Medici. E poi ci focalizzeremo anche su diversi rioni della città, sia fuori dal centro storico, sia nella storia proprio interna, magari in luoghi un po' meno conosciuti per la storia, ma molto frequentati. E infatti non è un caso che vogliamo proprio iniziare dal rione di San Niccolò e dal giardino della Carraia con Irene Chellini, che ringrazio da subito. Grazie Irene per essere qui. E che ci parlerà del giardino della Carraia. Irene, oltre a essere laureata in filosofia, oltre ad essere anche guida turistica, avere fatto un dottorato di ricerca in antropologia e cultura e storia e teoria della cultura, si occupa anche di Iran, ma è con noi perché da 17 anni è attiva nel Comitato di San Niccolò, che è uno dei più attivi della città, e quindi chiedo a lei di parlarci del giardino della Carraia, che è molto frequentato e molto amato da chi vive in Oltrarno, e di raccontarci intanto, partendo da dove si trova e a chi è intitolato in realtà e da quanto è aperto al pubblico.
Grazie Serena, grazie Laura per avermi invitato in questa vostra prima puntata della trasmissione quest'anno, è un grande onore. Mi fa anche molto piacere parlare del quartiere in cui vivo ormai da più di 18 anni, ho raggiunto la maggiore età in San Niccolina. E che faccio anche parte, ormai da più di 18 anni, del Comitato di San Niccolò, che è un gruppo di abitanti del rione che si sono costituiti inizialmente come libero gruppo e poi come vera e propria associazione praticamente dagli inizi degli anni 70, proprio per lavorare sulla condivisione del territorio e sulla condivisione dei beni, diciamo, comuni all'interno del rione. Si sono occupati della riqualificazione di molte parti del rione, iniziando appunto dai giardini della scuola materna di San Niccolò, la palestra che è tuttora attiva, e poi il giardino della Carraia, che molti fiorentini conoscono perché è un parco dove si va volentieri con i bambini, ha bellissimi giochi, ha il campetto da calcio, ha un bel pratone dove correre, dove giocare a pallone.
Ci si organizzano anche le feste di compleanno,
esatto,
no?
Si possono fare
molto
le feste,
bello, sì. Perché ci sono questi tavoli a disposizione.
Esattamente, si possono fare le feste di compleanno, è chiuso da un cancello, per cui anche chi ha bambini molto piccoli si sente abbastanza tranquillo ad andarci, perché
quindi c'è un orario di apertura e di chiusura.
C'è un orario di apertura e di chiusura che appunto cura generalmente l'associazione, ecco. Comitato di San Niccolò, e che quindi rende il giardino un posto condiviso ma anche sicuro, dove si va volentieri, e che ha proprio una storia che nel passato recente è proprio legata all'attività del Comitato di San Niccolò. Il giardino di Carraia si trova, per rispondere alla tua domanda, in quel triangolo di collina che sta fra via San Leonardo e la parte, diciamo, la branca più a est di via dell'Erta Canina, quindi fra via San Leonardo, quindi tra il Forte Belvedere e il Viale dei Colli, quindi quasi campagna, possiamo considerare campagna.
L'aria
città.
È campagnola.
L'aria è campagnola. Sì, esatto. E, quindi è un posto, diciamo, molto un po' locus amenus, ecco,
esatto, sì.
Dove si
vicino
sta molto
al
bene,
centro,
vicino
ma
al
non
centro,
molto
ma
conosciuto.
Non troppo. E che quindi, insomma, diciamo, la sua fondazione è abbastanza antica, nel senso che quella zona non era una zona, anche adesso non è una zona iperresidenziale, però diciamo che è diventata, ha cominciato a diventare residenziale dal 1800. Era una zona già nota durante il Rinascimento proprio per una fonte che era lì in zona, che si chiamava la Fonte della Ginevra, una fonte che era stata, si dice, scoperta da questa nobildonna Ginevra Giramontigini, che aveva una casa sull'Ertacanina. E questa fonte poi diventò proprietà granducale, servì ad alimentare un piccolo spezzone di acquedotto che portava l'acqua alle fontane in Santa Croce, passando attraverso San Niccolò, anche alle fontane che sono in piazza San Miniato in San Niccolò. E quindi proprio questa sua, questo suo collegamento già dai tempi antichi con l'acqua ha fatto sì che poi nel 1800 diventasse una zona ambita per metterci appunto il serbatoio dell'acqua che c'è ancora adesso e che caratterizza anche un po' questa zona del giardino e che faceva parte proprio dell'acquedotto della Firenze capitale ristrutturata all'epoca del Poggi. All'inizio del, in realtà poi nonostante fosse stato messo in progettazione un giardino in quella zona lì, non fu mai fatto e diventò comunque un bel boschetto, un bel giardino dove furono organizzate delle scuole all'inizio del Novecento.
Ecco, quindi diciamo una storia molto antica, nel senso che inizia diciamo nel periodo della Firenze Granducale con questa fonte della Ginevra, che poi è una fonte diciamo importante, no? Nell'ambito dei progetti medicei, perché poi è quella fornì
esatto. Acqua a diverse fontane, soprattutto
esatto.
Si dice che portasse l'acqua anche poi verso Boboli,
ecco.
Poi ovviamente il problema delle fonti era, e ora si esce un po' fuori argomento, però il problema delle fonti era che subivano un po' diciamo le flessioni stagionali, quindi
certo.
Quello che poi cambiò veramente le cose fu l'acquedotto ottocentesco e che rese quella zona diciamo di maggior interesse.
Ecco, quindi è col Poggi che questa zona
quella zona acquisisce un interesse anche residenziale, poi perché comincia ad essere riqualificata, anche perché si crea il Viale dei Colli, quindi
ecco.
Si incentiva la residenza lungo il Viale dei Colli, vengono costruiti tutti i nuovi villini. Quindi quella zona diventa effettivamente una zona residenziale ed è per questo che si pensa già all'epoca di farci un giardinetto. Poi in realtà questa cosa non fu fatta, per cui all'inizio del Novecento furono organizzate queste scuole.
Ecco, questo è molto interessante, sì, no? Sì. Che non è così noto.
Non è noto che nel 1929 lì fu aperta una scuola, questa scuola con Falonieri, con un investimento di 29.000 lire. Fu aperta questa scuola fatta tutta di casette in legno, che era un po' quella che oggi va di moda, no? La scuolina,
certo,
nel bosco.
Esatto. Steineriana oppure
esatto.
Cioè, questa,
però diciamo che il principio era un po' quello. In realtà era una scuolina all'aperto fatta per i bambini fragili, per i bambini fragili di salute, che venivano considerati diciamo inadatti ad andare nelle scuole chiuse perché rischiavano di ammalarsi con più facilità. Quindi la scuola all'aperto veniva già allora considerata più sana. L'idea che l'aria fosse qualcosa di pulito arriva nell'Ottocento, voglio dire anche Maria Montessori, no?
Certo,
poi ne parlava,
certo.
Tutto il concetto di igiene che passa dall'aria. Che fa,
che poi
diciamo,
è il filo che sottende a tutta la riqualificazione ottocentesca di Firenze.
Aria, acqua, diciamo, quindi aria, quindi togliere le mura, areare la città, aprirla e creare anche un acquedotto più efficiente. Tutte e due queste cose sono legate al nostro giardino di Carraia, per cui questa scuolina viene aperta, ci vanno i bambini del quartiere, noi al comitato di San Niccolò, anzi in realtà al circolo Arci di San Niccolò, abbiamo un archivio fotografico organizzato da alcuni abitanti del quartiere che si sono negli anni dati straordinariamente da fare per ricostruire tutta la storia del rione. Abbiamo proprio le foto dei bambini che andavano in quella scuola e tutte le loro pagelle. Quindi avevano tutti questi casottini in legno che restarono fino agli anni 60, dopodiché fu fatto un centro estivo, quindi diciamo che la connessione tra il giardino e i bambini
c'è sempre stata
la cosa principale, certo, no? Certo. Alla fine era il suo destino in qualche modo.
Quello di essere vissuto anche in maniera forse semplice e quotidiana, più che diventare una cosa monumentale.
Esattamente.
E farei una piccola pausa e poi riprendiamo il discorso proprio da questo punto.
Continuiamo la nostra conversazione con Irene e Serena sul Giardino della Carraia. Abbiamo iniziato a parlare un po' della storia del giardino inserita nell'ambito della storia della città, della sua importanza fin dall'epoca granducale, e eravamo arrivati all'uso del giardino come scuola. C'erano delle scuole in legno per bambini
fragili.
E poi cosa succede a questo giardino? Perché secondo me è interessante sottolineare proprio la continuità di occupazione fino ad arrivare al giardino dei bambini utilizzato oggi dai ragazzi.
Sai, sono tutte cose correlate, perché comunque essendo stata la sede di scuola di molti dei bambini del rione.
Certo.
Ovviamente poi nel momento in cui in realtà il giardino è caduto un po' in disuso, perché dopo le scuole nel dopoguerra poi diventarono dei centri estivi, sempre per bambini fragili. Mm-hmm. E dopodiché anche queste scuole chiusero negli anni 60 e quindi c'è stato un momento di
abbandono.
Di abbandono. Negli anni 70, fra gli anni 60, penso fra la fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 70, quel giardino venne usato per un periodo di tempo dagli arcieri che adesso sono al baluardo di San Giorgio, a Porta San Giorgio, quindi accanto al Forte Belvedere.
Mm-hmm. E dietro il giardino Bardini.
E dietro il giardino Bardini, sì, accanto sì. praticamente
sì,
al giardino
adiacente,
Bardini. Sì, adiacente al giardino Bardini. Utilizzavano la parte, diciamo, iniziale del giardino della Carraia come zona d'allenamento.
Quindi un luogo di, appunto, per
dove
allenarsi.
Andavano ad allenarsi. Gli abitanti del quartiere a un certo punto fecero richiesta, supportati anche dagli arcieri, per poter utilizzare in realtà questo giardino come parco per le famiglie,
giochi, certo.
come parco e parco giochi per le famiglie del rione. Mm-hmm. Gli arcieri accettarono e furono spostati integralmente al baluardo e da quel momento gli abitanti di San Niccolò cominciarono a lavorare anche sulla ripulitura del parco, perché in realtà appunto gli arcieri utilizzavano soltanto il pezzettino iniziale e quindi tutta la parte circostante era lasciata a se stessa.
Certo.
Quindi fecero un lavoro di ripulitura con lavoro volontario, dopodiché ovviamente anche il comune si inserì fornendo i giochi, gli scivoli, i giochi per i bambini. Il comitato di San Niccolò si occupò fin dall'inizio, si è occupato di animare questo giardino, si hanno nel nostro archivio, nella sede del comitato al circolarci di San Niccolò, le fotografie di tutte le feste fatte nella fine degli anni 80, all'inizio degli anni 90, concerti, insomma per grandi e per piccini. Il giardino, infatti, in realtà tutti lo chiamiamo giardino di Carraia, parco
ma
di Carraia.
Esatto.
Ma è intitolato a Piero Filippi,
che
è stato un membro importante, diciamo l'animatore principale degli inizi del Comitato di San Niccolò, è stato consigliere del Circolo Arci di San Niccolò, della Casa del Popolo di San Niccolò e quindi negli anni 2000 gli è stato proprio intitolato il giardino, infatti quando si arriva lì si chiama Giardino Piero Filippi.
Senti, facendo un passo indietro e ritornando su un tema che mi è abbastanza caro, quello della Firenze ottocentesca, di queste grandi trasformazioni, molto spesso ricordiamo il Poggi soprattutto per aver abbattuto le mura storiche trecentesche, averne creato dei viali, e molto spesso si mette ultimamente l'attenzione sull'aspetto speculativo che sicuramente c'è stato dell'ampliamento della città. Però tu giustamente prima hai messo in evidenza aria e acqua, il tema importante dell'Ottocento. E è bello, secondo me, ripercorrere questo tema, perché è quello che vuole rendere le nostre città salubri, cioè in questo aspetto di stravolgimento urbanistico c'è comunque l'altra faccia della medaglia, quella di sentire forte l'esigenza di portare aria, respirare, rendere le nostre città salubri, e ora con questi anni di pandemia ce ne stiamo rendendo sempre più conto. Come si inserisce, diciamo, la storia del giardino anche con questo, con il deposito dell'acquedotto che è sopra e che è anche a volte visitabili con il resto della città?
Innanzitutto, secondo me, innanzitutto voglio dire che io sono una grande fan del Poggi. E quindi a me devo dire che il progetto di, diciamo, di riqualificazione del Poggi è sempre piaciuto. Trovo tra l'altro il progetto appunto delle rampe del Poggi proprio in quest'ottica di aria-acqua estremamente evocativo, interessante e poetico, perché è proprio un percorso che unisce architettura e natura utilizzando l'acqua come trait d'union, e la trovo una cosa estremamente romantica e anche bellissima e quindi insomma io sono totalmente pro. L'acquedotto ha qualcosa di estremamente interessante perché poi, tra l'altro, con il Poggi perde un po' la sua esclusiva funzionalità e acquisisce anche una certa monumentalità. Per cui i serbatoi degli acquedotti ottocenteschi, così come la macchina dell'acqua, perché non tutti sanno che, come la rubrichina della settimana esatta, non tutti sanno che sull'Arno, proprio davanti alle rampe, quindi stiamo parlando di Piazza Poggi, Porta San Niccolò, c'era un grandissimo edificio chiamato la Fabbrica dell'Acqua, che sostanzialmente era una centrale di sollevamento. Quindi cosa faceva? Attraverso l'utilizzo dei turbine, ma anche dalla forza dell'acqua, del salto, della pescaia di San Niccolò, portava l'acqua ai serbatoi.
Ancora adesso, quando si va a fare l'aperitivo al chioschino, se ci si affaccia, si vedono parte di questi macchinari.
Esattamente, parte strutture. Delle strutture ancora rimaste, che sono rimaste lì fino a tutti gli anni 50, quasi gli anni 60. Ed era una struttura bellissima, peraltro, sicuramente ingombrante, sicuramente adesso la vista è migliore, però era una struttura estremamente bella. Quindi Poggi inserisce tutto. Quindi la bellezza, l'estetica e la funzione insieme al bisogno di una maggiore igiene e di una città salubre, ma anche di una città che andasse incontro ai bisogni di un uomo nuovo in una città nuova. Quindi non soltanto un uomo borghese, ma anche un uomo, anche di un popolo, anche più semplice, che però adesso aveva diritto a godersi il suo belvedere, a fare la sua passeggiata. Quindi bisogna anche guardarne l'aspetto di apertura anche sociale, diciamoci la verità, insomma.
Poi il Poggi aveva viaggiato, no? Quindi aveva come riferimento anche le grandi capitali europee.
Lui prende l'ispirazione, esatto. Parigi, Vienna, esatto. Londra, lui insomma aveva fatto il Grand Tour, quindi era una persona estremamente colta, che aveva visto mondi più aperti rispetto a Firenze, che era una città ancora che arrivava all'incontro con la storia, col diventare una capitale sostanzialmente un po' sprovveduta, perché era una città medievale.
E in questo senso, secondo me, il comitato ha colto perfettamente lo spirito di questa trasformazione, cioè di voler dedicare gli spazi pubblici all'uso quotidiano, rispettando la storia, ma senza farsene ingessare da questa, e ultimamente è tornato protagonista proprio per mantenere sia la tutela del giardino ma anche la vivibilità. Ce ne parli un secondo?
Sì, brevemente. Sì, appunto, il comitato vuole rispettare la contemporaneità, esattamente come Poggi. Quindi Poggi non ha avuto paura a dire togliamo le mura perché abbiamo bisogno di una città che si apra. E recentemente era stato diciamo paventato il progetto di riportare il giardino di Carraia ai progetti originali del Poggi. Quindi è qualcosa che era stato messo su carta ma non era mai stato attuato. Non era mai stato attuato perché non c'era stato tempo, perché non c'era stato modo, la storia era andata in un'altra direzione, e quindi noi ci siamo opposti perché abbiamo voluto fortemente far notare che il giardino in realtà ha una sua identità, e questa identità, che è contemporaneità, che è utilizzo, che è storia, che va avanti, poteva essere rispettato, magari ristrutturando volentieri quello che rimane, no? La scalona monumentale, la grotta del Ninfeo, ristrutturandolo e rendendolo fruibile, senza fare un torto a chi aveva fatto un progetto che non è mai stato realizzato, perché probabilmente Poggi, se fosse vivo oggi, la vedrebbe esattamente come noi.
Bene, senti Irene, grazie mille per essere venuta e per averci fatto insomma scoprire una parte della città che, per quelli che stanno in centro, è diciamo molto nota, perché è una delle poche aree verdi vicine dove poter andare. Però tante persone che magari abitano non in centro non è così conosciuta.
E poi non se ne conosce la storia.
E poi la storia, sì, esatto. Si pensa sempre che sia stato un giardino per bambini.
No, invece no.
Ecco, e invece è molto interessante, no, questa centralità e importanza nel corso dei secoli.
Grazie davvero.
Grazie
a voi.
Alla prossima.
Grazie a voi. Ciao a tutti.
Era Firenze, storia e storie della città. Una trasmissione a cura di Serena Giaff, Laura Visentini, Nicoletta Peluffo e Francesco Guidi Bruscoli.